amici, oggi è la festa della Santa Famiglia. È una parola parlare della famiglia in 20 minuti o un quarto d'ora. Noi ci mettiamo 15 giorni per i fidanzati a ore e ore e ore per dire qualcosa. Cercherò di dirvi qualcosa di buono. Innanzitutto vorrei proiettare la nostra attenzione su questa famiglia di Nazareth che è il nostro modello. Un modello di perfezione, di santità, di bontà, di tutte le virtù. Giuseppe, uomo giusto, come lo chiama la Bibbia, Maria, questa spettacolare creatura su cui Dio ha riversato ogni benevolenza, e il bimbino Gesù, che sta crescendo come i nostri bambini, piccolo, con fatica, con sudore, con sacrificio, come i nostri bambini di una volta, non quelli di oggi. Amici, la famiglia non ha un'etichetta, non c'è la famiglia buddista, cristiana, islamica. La famiglia è quella naturale del Padre Eterno. Al principio Dio creò l'uomo e la donna. Crescete e moltiplicatevi, vogliatevi bene e popolate la terra. Ecco la famiglia, quella naturale. Ne manca cristiana, Famiglia è famiglia. Un padre, una madre e figli sono famiglia, quella che il Padre Eterno ha ideato da sempre e mi auguro rimanga. E quindi è il bene più prezioso che Dio ci ha dato. È un bene inestimabile, perché si fonda la nostra famiglia, quella vera, si fonda sul dono totale, reciproco, continuativo di se stessi. Ripeto le paroline: sul dono totale, reciproco, continuativo. Non ci si ama per un anno, per 20 minuti, ci si ama per tutta la vita. Oggi tutte queste stupidaggini che ci mettono in testa, i falsi scienziati di oggi, inglesi: noi scienziati diciamo che per la scienza una famiglia non può durare più di 2 anni. Peggiorello, peggiorello. O il Padre Eterno non ci ha capito niente, oppure non so cosa pensare, no? Ha messo nel nostro cuore questo sentimento che è profondo, che è l'amore, ma che è indistruttibile, non è, è permanente, è eterno. Vi ricordate quando eravamo ragazzini? Che allora non c'erano i TVB dei telefonini, no? TVB, oggi è facile. Allora c'erano le piante, sulle piante si incideva il cuoricino con la freccina. Ti amo come per sempre. Ma chi è che ne ha fatto queste cose? Chi non ha scritte sull'agenda da quando eravamo alle elementari? Anch'io c'ho una ragazzina, come tutti voi. E io volevo bene a sta freghina, Cioè, ti amo per sempre. Ma chi è che ha messo nel cuore queste parole? Ti amo, tu, con un nome, Francesco, Giuseppe, Luigi, Francesca, Giovanna, tu, per sempre. Sono i sentimenti naturali che sono nel nostro cuore. Tutto il resto, amici, è distruzione di questa bolsa civiltà in cui viviamo, no? Dura per un anno, vedete, l'amore vero non è uno scherzo. L'amore vero, dice il nostro grande poeta siriano, dice: l'amore non è possesso, l'amore è sempre dono, l'amore è crocifissione. Eccolo, ecco il prototipo dell'amore. Chi ama dona anche la vita. Voi tutti, ma le mamme, no, quelle di oggi, poca roba. A me ha fatto impressione l'altro ieri quel bambino che in TV ha detto: mamma, ma adesso dobbiamo avere paura anche delle nostre mamme che ci ammazzano? Un bambino. Voi pensate i nostri bambini che nutrono questi sentimenti vedendo la televisione: mamma, ma io di te devo aver paura che mi ammazzi? Si rimane, no, sconvolti, esterrefatti. Ci si annienta davanti a ste paroline. Il bambino che nella mamma vede l'amore, la protezione, la sicurezza, no? Ma scusate, ma nelle vostre case non vi è mai capitato i genitori che alzano la voce? I bambini che dice: mamma, non litigare, non litigare, cioè, no, non litighiamo, cioè, allora parlate più piano. Che perché il bambino parla così? Perché il bambino vede in quel che lui crede litigio, forse alle volte solo voce alta, vede l'abbandono da parte dei genitori. Il bambino è il più semplice, è il meno protetto, è l'indifeso, quindi i genitori sono la loro forza, la loro speranza, il loro tutto. Dice Gibran Khalil Gibran: l'amore è crocifissione. Mamme, per i vostri figli sapete dare anche la vita, voi papà, ma la mamma in particolare. Queste sono le mamme di sempre. Per il mio figlio do anche la vita. E quanti esempi abbiamo visto durante la nostra storia. L'amore è crocifissione. Come ti esalta, ti crocifigge. Come ti matura, ti pota. Ma che bello! Ti matura e ti pota. Potare vuol dire tagliare i rami inutili, no? Voi capite, cari genitori che mi ascoltate, belle famiglie, ma oggi, ma le famiglie che si costruiscono, ma che famiglie sono? Io non farei sposare più nessuno. 9 su 10 sono matrimoni nulli per me, per la mia esperienza. Tempo fa in Corso Vannucci hanno fatto un servizio giornalistico, hanno interpellato 10 coppie di fidanzati. 8 coppie hanno risposto: l'amore va e viene, viene e va. Finché c'è sta e dopo arrivederci, al gioco dell'uva, ognuno a casa sua. Già in partenza abbiamo la divisione, la scappatoia, quindi fuori del matrimonio. Uno ha detto: speriamo che regga. L'unica coppia che ha risposto: noi siamo due ragazzi cristiani, vogliamo formare la famiglia con Cristo in mezzo a noi, matrimonio in tre. Io, lei, lui, non lui in pancia, lui da capo. Oggi è lui e in pancia, normale oggi è normale. Ma il matrimonio non è questo. Io, lei, lui, Gesù Cristo. Questo è il matrimonio di 10 coppie, una sola ha risposto così, che conferma il mio pensiero. Ma sapete, l'anno scorso, tra qui una ragazza, sono rimasto insansito, dico, una Perugia, strabiliato. Dice: padre, si può sposare in questo bello scenario della sua chiesa? Come? Che hai detto, cocca? Bello scenario della tua chiesa? È che è un palcoscenico, questo è un altare, non è un palcoscenico. Vai dove ti pare, cocca. Ciao, come ti ho conosciuto, ti saluto. E da sta parte non ci torna più, con questi sentimenti. Questa voleva sposare perché qui ci vengono belle fotografie, bei ricordi. Ma si può sposare con quel sentimento? Matrimonio è un'altra cosa, no? Vedete, io esulto di gioia. Adesso il 6 febbraio, 6 gennaio, cominceremo l'iscrizione delle coppie dei fidanzati. Amici, lo sapete che è una corsa a venire qui da noi? Una corsa. Dicono: noi andiamo a Santa Lucia perché il corso dei fidanzati è un tosto corso. Quante volte noi abbiamo bloccato le coppie di fidanzati? Cocco, non ti avvitto a sposare. Io ho un'esperienza. L'ultimo giorno dei 15 anni, giorni di catechismo ai fidanzati, ho chiamato il frego e gli ho detto: e qua, tu domattina manda a casa la tua ragazza, perché il tuo matrimonio è già fallito in partenza. Questa è rimasta così. Dice: ma Dori, ma che mi dici? Ascolta, io intanto ti dico, fallo. Poi torna da me, ci mettiamo a sedere e ti spiego le motivazioni per cui ti ho detto queste cose. Oh, parola santa, Sono stato a trovare, io ho detto: guarda, questa ragazza è la tua rovina, non solo la tua persona, ma di tutta la tua industria. Tu c'hai 40 famiglie, questa ragazza te le fa saltare tutte 40. Questa non è fatta per te, non è fatta per il matrimonio, ma non per il tuo caso. Quante volte mi sono dovuto trovare davanti a questi casi difficili. Sta attento, cocco, sta attento. A una ragazza gli ho detto: ascolta, cocca, tu non sposa, tanto questo non ti sposerà mai. l'assicuro io, sono passati 10 anni e ancora sono a spasso. Vedete, amici, il matrimonio è una cosa seria. Il matrimonio si fonda sulla coppia. Se la coppia non è una coppia vera, è una coppia sbagliata, il matrimonio genera una famiglia sbagliata. Quindi la famiglia parte da lì. Oggi vedete c'è tanta superficialità in giro. Ci si sposa, sempre con la scappatoia che è possibile sgattaiolare e lasciarsi. Ma voi pensate, i figli. Oh amici, i figli. Ma mica sono conigli i vostri figli, eh? Sono figli vostri, della vostra carne. Ma che li abbandoniamo per strada? Una tragedia. Quando sono figli piccoli e le coppie scoppiano, vuol dire che è sbagliato tutto, no? Amici, occorre essere fortemente responsabili. Vi dicevo, io godo di gioia quando adesso apriremo le iscrizioni, perché tutti quelli che vengono da noi, normalmente, su 25 coppie ne potrà capitare una. Quando va male proprio scalogna ne capiteranno due che non funzionano. Ma io glielo dico, L'anno scorso anche una coppia, l'ultimo giorno, dice, vieni qua, cocco, vieni qua. E tu mi piaci, Guarda che sta coppia tua non funziona, Non funziona. Non t'azzardare a sposare con questi sentimenti che io ho visto in questi giorni. Tu stai facendo un delitto nei confronti di lei e tu nei confronti di lui. Stai rimasto secco. Però è venuto dopo e mi ha detto, Doni, hai ragione, ti chiedo scusa. E certo. Io ho capito tutto, oramai io ho l'occhio, oramai sono 60 anni che faccio lavoro, i ragazzi li vedo al volo, chi veramente è serio. E quelli che vengono normalmente sono ragazzi seri da noi, normalmente, per passaparola, c'è la corsa. Pensate che succede che molti che hanno fatto il corso da altre parti tornano a farlo da noi. Dice, ma questo è un altro mondo, e c'è anche un altro mondo, ma noi siamo persone serie, Le persone che con me tengono questi corsi sono persone fortemente serie e impegnate, capaci, cristiane. Trasmettiamo quindi a questi vostri figli che sposano veramente la gioia del matrimonio. È la cosa più bella, l'amore, il matrimonio. È la cosa più bella del mondo. Però essendo la più bella è anche la più difficile. Vedete, si fonda questa famiglia sul dono totale. Non si può essere genitori o marito e moglie per 20 minuti, per un anno, 5 anni, 10 anni. Come non si è genitori per 5 anni. Una volta nati i figli, voi siete padri e madri per tutta la vita, per tutta l'eternità. Perché un figlio che voi generate è un figlio eterno, non morirà mai. E la vostra genitorialità è eterna, capite quanto è grande questo vostro compito, amici che mi ascoltate? Si fonda sul dono totale, senza riserve, senza compromessi, senza sottintesi, sul dono reciproco. L'amore non è un do ut des, io ti do perché tu mi dia. L'amore è un dono senza ritorno. Io ti amo per te, perché ci sei, per te stesso, per te stessa, così come sei, con le tue virtù e anche con i tuoi limiti, con le tue piccole miserie. Ma ti amo così come sei, perché insieme diventeremo come noi vogliamo. È un dono reciproco, totale. Ed è un dono continuativo, per sempre. Questa parola oggi fa terribilmente paura, ecco perché io non farei sposare oggi. Perché oggi il senso del precario ha coinvolto tutti fino alle midulla. Il lavoro è precario, la salute è precaria, la vita è precaria, quello è precario, l'abito è precario. Amore, l'amore di Dio, che si trasfonde nel matrimonio, è l'amore infinito ed eterno del Padre Eterno. Perché l'amore, amici, che voi vi scambiate, uomo-donna, ragazzo e ragazza, non è una simpatia puramente esterna o anche interiore, sei bella, sei graziosa, sei bei capelli, belle gambe, eccetera, eccetera, c'hai bei sentimenti, ma non è solo questo. L'amore che Dio mette nel vostro cuore è una scintilla del suo amore. Del suo amore, che non si basa tanto su queste qualità esteriori o interiori, ma intimamente spirituali, e il profondo dell'anima. Amici, che cosa meravigliosa l'amore. Queste paroline, ricordiamone, un dono totale, un dono reciproco, un dono continuativo. Amici, la famiglia non è un albergo. Oggi proprio sono alberghi, eh. A mezzanotte scappano i vostri figli. Papà, e prima di mezzanotte sono tutte chiuse le discoteche. Dove vado? Fa il tonto per strada. Cominciano alle una per tornare alle sette, alle otto. Poi si dorme tutto il giorno, arrivederci Roma e via. In albergo ci si incontra, ma si conosce, no? Capito? Tu abbi al 32, al 44, andiamo a tavola, chi sei tu? Boh? Molte nostre famiglie sono diventate albergo. La mamma non c'è, il babbo quando c'è, i figli insommai. Ma questa è la gubbia dei matti, non è una famiglia. Guardate, amici, io ricordo, io, scusate se vi cito gli esempi di casa mia, ma io dalla mia famiglia ho attinto tutto, tutto. Il mio papà lavorava da un buio all'altro, faceva due lavori per mantenere la famiglia dopo la malattia di mia sorella. Dice, Pallina, così chiamava la mia mamma, Pallina, dice, se mi puoi fare un torto è questo, quando torno a casa e non ti trovo in casa. Bello, bello, no? Quando torno ti voglio trovare in casa. Amici, non c'è cosa peggiore che tornare a casa e non trovare nessuno. Il fuoco spento, le luci spente, la cucina non odora, chiuso, sembra che non sia nessuno. Che tristezza, è il senso del freddo, della solitudine. Cioè, non mi far questo torto, quando ti voglio, quando torno, ti voglio vedere con le braccia aperte, cioè, oh, torna mio marito, ti voglio dare un abbraccio. Che cose belle, ragazzi, non le scambiate per romanticismo, sono le cose vere della vita, chiaro, no? Triste tornare in casa quando non c'è nessuno. Ditelo ai vostri figli, il tuo babbo, e chi il vede mai? La mia mamma, una volta alla settimana. Ah, bella roba. Amici, ecco come le famiglie non funzionano. Non funzionano, se non ci vediamo mai, se non ci incontriamo, ma soprattutto il mangiare insieme. Oggi per motivi di lavoro, purtroppo, si mangia tanto poco insieme. Ecco perché il Natale è bello anche, oltre il mistero, che le famiglie si riuniscono, mangiano insieme, a tavola si gode, si sta insieme, una battuta, ci vogliamo bene, si mangia più tranquilli, beh, ci si vede. Amici, la famiglia, guai se è un albergo. La famiglia deve essere una scuola di tutte le virtù. Non dite ai figli fate, dite ai figli facciamo. La mia mamma non ci ha mai detto andate alla messa, andiamo, ero piccolino, mi prendeva in collo che ero piccolino, andiamo alla messa, andiamo, no vai, andiamo. Noi, i nostri figli vogliono vedere l'esempio, non vogliono sentire le parole. Ecco perché quando mi vengono ragazzi o di diverse religioni o un cristiano, un non credente, dico sempre pensateci bene, perché andate in salita, E faccio sempre il tipico esempio domenicale. A me mille volte è capitato. La domenica la mamma cristiana che fa? Pia i figli e vede la messa. Il babbo non credente che fa? I figli va al trasimeno. A passeggio. Ed ecco la famiglia che si spezza. I maschi poi seguono il padre, tranquilli. Le figlie seguono la mamma fino a 11-12 anni. Poi arrivederci Roma anche loro. E i due vecchietti rimangono come... A piedi come eccetera e a sedere. Amici, se la famiglia non ha il senso dell'unità, della concordia, si spezza. Quante volte dico ai ragazzi, ma di che parlate se non avete di che parlare? Siete così distanti come cultura, come sentimenti, come educazione. Questo non è classismo o razzismo, ma questa è intelligenza. Se dobbiamo dire solamente il sabato sera che andiamo a ballare a Pink Pallino o a Pink Pallone, ma questo non è un dialogare. Che pizza prendiamo, quella a quattro stagioni o quella col formaggio solo o con la mozzarella? Questo non è un parlare, non è un dialogare, ma il dialogo è un'altra cosa. E la relazione si basa sul dialogo, sulla comunicazione, e c'è un'arte di comunicare, un'arte. Amici, la famiglia è una scuola di onestà. Onestà. Quel bambino che un giorno mi disse, io oggi non ci voglio andare a scuola, si è messo sotto le coperte, arriva il suo babbo e dice, oh cocco, è ora di andare a scuola, svelto, svelto, c'è non ci voglia. Svelto, svelto, cioè, tu quando non ci voglia non ci vai a lavorare, e io non ci voglio in vado a scuola. Vedete? Il bambino ha imparato la lezione perfettamente. Il padre quando non ci voglia non andava a lavorare, il figlio quando non ci voglia andare a scuola non ci va. Amici, il senso dell'onestà, onestà nei rapporti, onestà nei quattrini, onestà nel nostro vivere quotidiano. Ma se queste cose non si vedono, da chi imparano i figli ad essere onesti? In un mondo di ladri come il nostro. La famiglia è una scuola di coraggio e di fortezza. Amici, io anche stamattina ho incontrato gente sofferente, giovane, molto preoccupati. Come fanno i figli ad essere forti davanti a un turbine che s'abbatte sulla tua casa, se tu padre e madre non sei esempio di fortezza davanti alla difficoltà che ti si para davanti? Da chi imparano questi figli a superare gli ostacoli? E la vita, amici, è una corsa ad ostacoli, Sono voi genitori che insegnate ai vostri figli con il vostro esempio. Io queste cose le ho viste in casa mia. Mia mamma mi diceva, cocco, ero piccolino, non ti preoccupare che il Signore non ci ha fatto per abbandonarci. Ci vedi, ci ha dato le mani, la capoccia per capire, le mani per lavorare, risorgeremo, non ti preoccupare, abbiamo venduto tutto, siamo costretti alla miseria. Fiducia in Dio, dai, forza! Da chi ho imparato con questo mio carattere fortissimo? Io sono tetragono veramente. Da chi l'ho imparato? Dai miei genitori, dalla mia mamma soprattutto, che mi ha insegnato che davanti alle difficoltà non ti metti a piedi pari a piangere, ma ti rimbocchi le maniche e superi l'ostacolo con tutte le forze. Da chi imparano i figli? Dai genitori. Ma se voi non siete forti, i vostri figli saranno dei molluschi. La famiglia è una scuola di generosità. Ma da chi imparano i vostri figli se siete migragnosi? Se non sputate per non bere, come si dice in Perugino. Quante cose ho visto io. E i figli me ne dicono, i vostri figli, queste cose. La mia mamma è un'arpia matta. Quante volte mi hanno detto queste parole i vostri figli. C'è il mio babbo, poi ce ne parliamo. E sti figli come faranno a essere generosi davanti a un povero, aprire il cuore davanti a un sofferente, quando vedono la mamma e il papà chiusi nel loro egoismo, non vedono che ci sono gli altri intorno a loro che hanno bisogno di un sorriso, di una parola, di un qualche cosa. Ve lo dicevo il giorno di Natale, non so se l'ho detto a voi, non so a chi, parlo sempre, ma lo dico a voi così vi ricordate. Dopo la messa delle 11:30 viene a me un signore e mi ha detto, oggi i miei bambini a tavola non hanno la carne, non c'è niente. Voi che avreste fatto? Quello che ho fatto io. Con i vostri soldini, quindi non so io bravo, voi siete bravi, avete dato 10 euro, 30 euro, 40 euro, 50 euro, con i vostri soldini ho detto a questo signore, guarda, vai a prendere in rosticceria la carne che oggi serve per la vostra famiglia. Erano senza niente, erano solo con la pasta. io ho rivisto questo signore, com'è andata? Oh, grazie a te, a me, grazie alla mia gente, dico, grazie a Dio abbiamo fatto, i miei bambini hanno potuto sorridere. Amici, lo vedete che roba? La generosità. Voi questo fatto non lo sapevate? Dite, sono anch'io parte della gioia di questa famiglia e vi par poco a rendere gioiosa una famiglia il giorno di Natale i cui bambini stanno piangendo perché non c'hanno da mangiare? Esempio di generosità, esempio di responsabilità. Amici, oggi c'è un clima di superficialità, di trasandatezza, ma che se ne frega, come va, pressapochismo. Amici, è terribile, anche nel mestiere, anche nella professione, si compiono danni irreparabili oltre il dispiacere morale. Se noi genitori o noi educatori non insegniamo la responsabilità, la pazienza, che è omnicomprensiva di tantissime virtù, no? La pazienza e poi il rispetto, la condivisione, il sacrificio. Lo capite, amici, che è la famiglia? Se non è questo, è un fallimento. Ecco perché è un dono preziosissimo. Ma proprio vorrei concludere, dianzi quella ragazzina lì, quella lì, io ti dammo un'idea per l'omelia. Quella ragazzina mi ha detto, Doni, ti do un'idea mia. Me la dico come l'ha detta lei. Mi ha detto, Doni, di questa parola. La famiglia senza l'amore di Dio non è una famiglia. Chiudo con l'espressione di Benedetta. Dillo alla gente che la famiglia dove non c'è l'amore di Dio non è famiglia. C'è un amore filantropico, ma dura poco, vale poco fra uomini. Quando l'amore di Dio investe noi e investe i figli, in quel momento tutta la famiglia è trasfigurata e assomiglia alla famiglia di Nazareth. Io vi auguro, cari amici, che le vostre famiglie, come la mia, siano di questo di questa tempra e di questo tipo. Se c'è da correggere, correggiamo, ma mettiamoci, rimboccandoci le maniche, mettiamoci in carreggiata e facciamo sì che la gioia delle nostre famiglie sia il futuro del mondo, ma soprattutto la gioia di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo.